Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Miei cari amici che ci seguite da ogni parte del mondo, benvenuti, benvenuti a questa nuova puntata di Confidenziale. La nostra chiacchierata quest'oggi si incentrerà non su un anno, bensì su un vero e proprio personaggio. Un personaggio immortale della storia dello spettacolo italiano. Millì. La grande, grande Millì. Non sarò da solo quest'oggi perché per parlare di Millì, per andare a scavare nella sua parabola umana e artistica, avrò il piacere di avere insieme a me il più grande studioso di questa grande artista. Si chiama Edoardo Paola, che parlerà con noi, ci racconterà un po' di dietrologia, un pochino di curiosità. Edoardo ha scritto un bellissimo libro su Millì, di cui è uscita poco fa la nuova edizione. Di tutto questo parleremo nell'ora che è appena iniziata. Io direi, per tutti coloro che ci ascoltano, sarebbe molto bello ascoltare in apertura di programma la voce indimenticabile di Millì, questa voce che ci scava nell'anima e che arriva a toccare le corde del nostro cuore. Quindi io mi taccio e prego il nostro bravissimo regista Walter Martinelli di diffondere per tutti voi la voce dell'indimenticabile, unica Millì.
It's a long, long while from May to December, and the days grow short when you reach September, and the autumn weather turns the leaves to flame, and I haven't got time for the waiting game. For the days dwindle down to a precious few. September, November, and these few precious days I'd spend with you. These precious days I'd spend with you. Settembre passa e va con tutti i miei sogni, e l'inverno viene con tutto il suo gelo, chiusa nei ricordi, solo aspetterò che col sole l'amore torni nel mio cuore. La sua immagine qui, sempre intorno a me, che piango e piango. Settembre tornerà, ma lui chissà se tornerà, chissà, chissà.
Tra i denti il pesce cane e si vede che li ha. Me chi messerà il coltello, ma vedere non lo fa. Sulla spiaggia di Long Island c'è un tale a mezzodì, poco prima lo sappiamo, Mackie Messer era lì. Han trovato Jenny Towler un coltello in mezzo al sei, sia stato Mackie Messer, testimoni non ce n'è. A Schmulmeier l'industriale, un ignoto, un disparò. Mackness spende provarlo non si può. Sei bambini son bruciati nell'incendio di Brooklyn. Mackie Messer sa qualcosa, ma non parla e beve gin. Vedovella minorenne, il cui nome ognuno sa, ci rimise un di le penne, ma la colpa chi l'avrà?
E come vi avevo anticipato all'inizio della trasmissione, quest'oggi per parlare di Millie avremo un amico, un vero esperto, uno studioso di Millie. Ma quest'ospite non si trova in Italia, abita in Francia, e allora colleghiamoci con la Francia e diamo il benvenuto a questo studioso, a questo scrittore bravissimo, che è Edoardo Paola. Ciao Edoardo!
Ciao Giacomo, ma grazie, grazie per tutti questi complimenti.
No, sono tutti complimenti meritatissimi, perché tu sei intanto uno scrittore che non ha fatto solo questo libro su Millie, poi ne parleremo, hai scritto tante altre cose, hai una rubrica radiofonica, anzi diverse rubriche radiofoniche, sei un personaggio a tutto tondo, quindi sono molto molto felice di averti qui, perché io so che fra tutte le dive che tu studi, che tu hai studiato, di cui tu vai a ricostruire la vita sia personale sia artistica, sì, Millie occupa un posto particolare nel tuo cuore.
E assolutamente
Allora sì. Tu sai che, siccome la nostra trasmissione si chiama Confidenziale, noi andremo a scavare, a cercare di raccontare qualche curiosità un pochino meno conosciuta di Millì. Quindi oggi non ti chiederò le solite cose, il principe di Savoia o un ricordo di Cesare Pavese, eccetera. Andremo a parlare...
Mi fa piacere.
Sei d'accordo allora, meno male.
Sì, sono d'accordissimo.
E io vorrei chiederti, quando nasce questo tuo amore per la figura di Millì?
Allora, guarda, diciamo che io sono sempre stato un grande appassionato di un certo tipo di spettacolo, del grande varietà. Fin da bambino amavo seguire in TV i grandi film musicali hollywoodiani con tutti quei numeri unici. E un giorno mi capitò di vedere Millì in TV durante le repliche di Studio 1, no? Che la RAI negli anni 90 trasmetteva di notte. E fu veramente un colpo di fulmine per me. Vidi questa donna così diversa da tutte le altre all'epoca, ma anche oggi. Posso dire che me ne innamorai perdutamente. D'altronde Millì è veramente la testimone di un certo spettacolo che ha brillato soprattutto poi a partire dagli anni 20 del Novecento fino agli anni della Seconda Guerra Mondiale. Dopodiché poi tutto è cambiato. E da quel momento poi in cui scoprì Millì cominciai a raccogliere del materiale. Sono riuscito poi a recuperare nel corso degli anni, attraverso varie fonti, su tutti la nipote Millina Mignone, la figlia del fratello Toto, che ringrazio sempre. Sono riuscito a ricostruire praticamente tutta la sua vicenda artistica e personale, che altrimenti sarebbe andata persa inesorabilmente. Ma la cosa buffa, Giacomo, è il fatto che all'inizio queste mie ricerche non erano finalizzate per la stesura del libro. Io le facevo e continuo a farle, perché le mie ricerche su Millì non si arrestano mai.
Bravo.
Spinto soltanto dalla grande passione che ho per lei. E poi dopo 10 anni di accumulo di notizie mi sono ritrovato con una mole di materiale così importante che ho deciso poi di scriverne un libro, e sono davvero felice di averlo fatto, perché altrimenti veramente tutto poteva perdersi e sarebbe stato un peccato, perché Millì ha avuto una carriera incredibile attraversando tutto il Novecento, passando dal varietà alla rivista, dalla prosa alla canzone d'autore, vivendo poi in un periodo storico incredibile, pieno di cambiamenti di tutti i generi.
È vero, e io, guarda, intanto da lettore ti sono molto grato per aver messo mano a tutto questo materiale, aver scritto questo libro, perché è un libro veramente stupendo, che si legge benissimo, e anzi io vorrei consigliarlo ai nostri ascoltatori delle comunità nel mondo. Chi meglio dell'autore può dare tutti i renseignements, come si dice in francese? Prego, prego Edoardo.
Allora, tra l'altro da poco è uscita la nuova edizione.
È vero.
Con una veste grafica rinnovata, e non soltanto la veste grafica ma anche i contenuti, e tra l'altro c'è un corredo fotografico nuovo con tante foto inedite, ed è molto interessante sotto questo punto di vista. E il libro è acquistabile su tutte le piattaforme online, Amazon naturalmente, e poi tutte le altre.
Ecco, di il titolo mi raccomando.
Allora, Millì, la vita e la carriera di Carla Mignone. Mi raccomando, cercate la nuova edizione, perché ne vale la pena.
Ne vale la pena. Edoardo Paola, ricordiamocelo, Edoardo. Assolutamente, quindi compratelo, perché in tutto il mondo è disponibile. Io poi, questa è un'altra dietrologia, no, che raccontiamo ai nostri ascoltatori, che ho messo insieme qualche cosetta, perché già in previsione di un'altra edizione, è vero, ti aiuterò aggiungere qualche paginetta, qualcosina.
Poi ti ripeto, veramente le mie ricerche su Millì non si sono arrestate, quindi c'è sempre materiale da inserire, e novità di...
E questo è bello, perché veramente... È la testimonianza, vedete ragazzi, Edoardo, è la testimonianza di come un collezionista, un appassionato, abbia un lavoro che non ha mai termine, perché uno può dire un personaggio è stato scandagliato da cima a fondo. Non è vero, perché può sempre uscire da qualche soffitta o da qualche altra nazione un piccolo trafiletto, sì, una fotografia, un disco. E a proposito di dischi, Edoardo, poi continuiamo la nostra chiacchierata. C'è una canzone di Millì che ti piacerebbe dedicare ai nostri amici all'ascolto?
Guarda, a me piace moltissimo la canzone Chi siete, la canzone che Millì apriva i suoi concerti, apriva i suoi spettacoli con questa canzone, e mi piace molto, e spesso quando mi capita di fare presentazioni di libro, eventi dedicati a Millì, amo sempre inserirla durante l'evento, quindi mi piacerebbe ascoltarla ancora una volta.
E allora la ascoltiamo insieme e la dedichiamo a tutti voi che ci state sentendo dall'Italia e dall'estero. Prego, regia.
Ma chi siete? Io non lo so. Io non vi so né voi mi conoscete, ma resta in me se accanto mi passate tutto il profumo che per via spandete e il cuore mio passando vi portate. Chi siete? Io non lo so. Chi siete? Io non lo so. Ma so che gli occhi ardenti hanno la forza di rubarmi il cuore. Dormiva il cuore mio da più giornate, io lo cullavo come un bimbo amato. Ora la vostra voce l'ha svegliato, il cuore ha pianto e voi me lo rubate. Chi siete? Io non lo so. Chi siete? Io non lo so. Ma so che gli occhi ardenti hanno la forza di rubarmi il cuore. E se vi guardo bionda sconosciuta e voi passando un poco mi guardate, il cuor vi chiama e voi restate muta ed ella voce sua non vi curate. Chi siete? Io non lo so. Chi siete? Io non lo so. Ma so che gli occhi ardenti hanno la forza di rubarmi il cuore. Chi siete? Io non lo so.
E dopo questa bellissima Chi siete, torniamo a parlare di Millì, perché Millì ha avuto una carriera internazionale. Forse quello che il pubblico italiano conosce un pochino di meno è il periodo francese di Millì, ma noi qua abbiamo Edoardo Paola che ci darà tutte quante le curiosità relative a quel periodo. Prego, Edoardo.
Allora, guarda, per quanto riguarda il periodo francese e il periodo americano, anche possiamo dire che sono stati due capitoli molto importanti per la vita di Millì, ma anche molto misteriosi, perché praticamente nessuno sapeva Millì cosa avesse fatto durante tutto questo lungo periodo lontano dall'Italia.
E invece, grazie a Dio, grazie a te, alle tue ricerche, adesso tutto il mistero è stato svelato, anzi, buona parte almeno del mistero è stato svelato.
Diciamo che Millì arrivò a Parigi negli ultimi mesi del 1935, visse nella capitale francese per un anno, in realtà non tantissimo tempo, e durante quest'anno si esibì regolarmente come cantante nel lussuosissimo cabaret Sherazade, che era veramente un locale di altissimo livello gestito da russi.
Hai ragione, è vero, era il top del top.
Sì, ci sono delle foto dove c'è un arredamento sontuoso, delle foto veramente meravigliose. E Millì però successivamente confessò di aver lasciato l'Italia per sfuggire agli enormi debiti che aveva contratto per acquistare abiti e costumi di scena.
Pensa
perché
tu.
All'epoca le soubrette non avevano
lo sponsor
il vestiario della compagnia, dovevano finanziarsi autonomamente. quindi tutti gli abiti di scena dovevano essere acquistati dalle soubrette.
E poi, sai, giustamente spieghiamo magari ai ragazzi, ai più giovani che ci ascoltano, che ogni soubrette voleva surclassare l'altra, non poteva presentarsi con un vestitino qualunque dei grandi magazzini o di una sartina, e quindi cercavano e piume di struzzo e paillette,
erano
cose.
Degli abiti molto molto elaborati, molto preziosi, fatti veramente con artigianalmente, quindi avevano dei costi elevatissimi. E Millì, non permettendo a nessun uomo di pagare le sue spese, i suoi debiti, perché lei voleva essere sempre indipendente.
E aveva ragione, vedi che era una grande anticipatrice dei tempi,
sì,
anche in quello.
Assolutamente sì. E quindi preferì sfuggire ai debiti e allontanarsi, dall'Italia. Infatti lei ebbe un sollievo quando poi mise da parte tutti gli abiti da soubrette, tutti gli abiti di scena, così, per presentarsi al pubblico con quello che lei la chiamava la divisa,
sì,
che sarebbe un abito semplice, nero, che lei amava indossare, e quindi praticamente riuscì ad ovviare a questo grande problema del cambiamento continuo degli abiti, e fu un'arma vincente, perché le diede comunque anche una sua una caratteristica un po' alla francese, un po' come Edith Piaf, no?
Bravo. E noi abbiamo, grazie al cielo, delle testimonianze di quel periodo francese, perché questo grande cabaret gestito dai russi aveva anche un'etichetta discografica, incidevano questi dischi a 78 giri che venivano poi regalati,
esattamente,
giusto?
Agli invitati.
Agli invitati. Sì, e di queste canzoni francesi, per esempio, noi abbiamo un'incisione bellissima di violino zicano che faremo ascoltare adesso, e poi abbiamo anche una versione francese di una canzone napoletana, fatta in testo francese, perché era canzone appassionata, grande,
sì,
pietra miliare della musica di Napoli, che lei ha cantato in francese. Allora, vogliamo ascoltare adesso questi due brani proprio dai 78 giri che lei aveva inciso in Francia?
Sì, assolutamente sì.
Eccole qua, tutte per voi, queste due belle canzoni.
Suona, suona per me, o violino cigano, forse pensi anche tu a un amore laggiù, sotto un cielo lontano. Se un segreto dolore fa tremar la tua mano, questo canto d'amor fa tremare il mio cuore, oh violino cigano. Oh cigano dall'aria triste appassionata, che fai piangere il tuo violino fra le dita, suona ancor come una dolce serenata, mentre pallida nel silenzio ascolterò questo tango che in una notte profumata il mio cuore a un altro cuore incatenò. Suona, suona per me, oh violino cigano, forse pensi anche tu a un amore laggiù, sotto un cielo lontano. Se un segreto dolore fa tremar la tua mano, canto d'amore fa tremare il mio cuore. Oh violino tigano, questo tango è d'amor, ma il mio amore lontano suona, suona per me, pur se piango con te. Oh violino tigano,
confidenziale.
Dans le jardin où l'amour vient te battre, j'avais planté l'arbrisseau de mes rêves. Un coup de vent brutal vient de l'abattre, brisant ce joli rameau plein de sève. Ces fruits autrefois doux comme tes lèvres m'ont laissé dans la bouche une ombre amère. Mon cœur hélas est tourmenté de fièvre, je pense à tout l'amour qui meurt sur terre, à mon bonheur perdu, à toi que j'aime, à toi que j'aime et qui n'aimant. Comme un oiseau que le soleil enivre, mon cœur chante grisé par tes caresses. Mais ton départ a fait venir le givre, mon cœur ne chante plus que sa détresse. Celui que j'aime a brisé mon beau rêve. Si c'est écrit, je ne puis rien y faire. Le cœur a ses raisons et tout s'achève. Et moi je n'ai rien fait pour te déplaire. Tu veux vivre à ton gré, mais moi je t'aime, et moi je t'aime et tu me fais pleurer. En tombant sur ton bouquet qui se fane, mes pleurs ont fait s'ouvrir ce cœur de rose. Tu pourras l'écraser dans pieds profanes. Je t'ai toujours pardonné dans de choses. Pourtant, souviens-toi que le ciel se venge de ceux qui font souffrir nos âmes tendres. Un jour, chérie, crois-moi, les rôles changent. Tu pleureras sur ton bonheur tendre. Tu m'as tant fait souffrir, mais moi je t'aime, mais moi je t'aime et tu me fais mourir.
Beh, devo dire che questa versione francese di Canzone appassionata è molto bella, è molto interessante, oltre che per il testo in lingua gallica, è anche interessante ascoltare come la voce di Millì fosse diversa da quella a cui il grande pubblico televisivo di Studio 1 e di tutte le trasmissioni successive è stato abituato, è vero Edoardo?
Sì, sì, il fenomeno del cambiamento vocale di Millì, guarda, è abbastanza singolare, perché la voce di Millì nell'arco degli anni ha subito uno stravolgimento totale. Abbiamo già appena ascoltato la sua voce degli anni 30, che era completamente diversa da quella che noi ricordiamo degli show italiani da Studio 1 in poi. Possiamo identificare in realtà a grandi linee due epoche diverse, sì. Quella precedente, l'opera da tre soldi, e quella successiva, all'Opera da Tre Soldi, perché la voce di Millì, che tutti noi conosciamo, quella grave, quella incredibile che ti entra nell'anima, sì, possiamo dire che è soprattutto opera di Giorgio Strehler, che le modificò totalmente l'impostazione vocale, esatto, durante la preparazione della prima edizione dell'Opera da Tre Soldi, prodotta dal Piccolo di Milano e andata in scena poi nel 1956. E se all'inizio della sua carriera, quindi parliamo degli anni 20, cantava, sì, con la vocina sottile, quella tipica di testa che abbiamo ascoltato, che è incisa nei suoi vecchi 78 giri, e poi nel corso degli anni ha modificato via via il timbro vocale, assecondando poi in realtà le mode del momento.
Bravissimo, perché Millì è sempre stata una, io almeno, poi tu mi devi correggere se io sbaglio, ma nelle varie interviste che io ho sentito di Millì e anche nelle interviste scritte per i settimanali, io ho sempre trovato una donna che non guardava mai al passato, ma guardava al presente e al futuro.
No, assolutamente sì, Millì non guardava mai al passato, sempre, era sempre proiettata al futuro, ma lei era estremamente moderna, per questo lei soffriva tantissimo quando a Studio 1 la relegavano nella nicchia del passato,
certo,
e le faceva, e la costringevano a cantare soltanto quel repertorio che lei sì amava tantissimo, infatti lei lo proponeva anche nei suoi recita, ma lei voleva accompagnare a queste, al suo vecchio repertorio anche il repertorio moderno, il repertorio attuale che lei fortemente portava avanti sia nei recital che negli album che incideva. Lei è stata la primissima, una delle prime che ha inciso canzoni di Luigi Tenco, di, bravo, Fabrizio De André, di Piero Ciampi, di Franco Califano, veramente è stata, di Aznavour, erano Aznavour, tutti personaggi attuali
all'avanguardia
degli anni 60, e lei amava tantissimo questo repertorio proprio perché era moderna e
sì,
si sentiva fortemente legata al momento che stava vivendo, per questo lei soffriva tantissimo quando veniva vista dagli altri come un oggetto da museo. Io, guarda, io credo che molti cantanti anche oggi, cantanti moderni di oggi, sono molto più antichi di Millì dell'epoca.
È vero,
perché
lo penso
cantano
anch'io,
canzoni così scontate, canzoni con testi veramente superati. Millì invece nella scelta del suo repertorio cercava sempre di raccontare delle storie, di dare delle emozioni, sempre legate però al momento storico che stava vivendo, ed è questa la sua grande forza.
Io penso di sì, anche perché credo che però il pubblico l'abbia capita, se i funzionari televisivi la volevano relegare un pochino, come hai detto tu, in un angolino come pezzo da museo, io credo che il pubblico invece abbia capito la sua grande attualità, perché io mi ricordo anche come i giovani trionfalmente la accolsero durante una puntata di Senza Rete, in cui lei cantava, non cantava certo le canzoni degli anni 30 e 40,
sì,
e quindi la sentivano molto vicina a loro, i giovani. E poi io so che anche negli ultimi recital, perché lei ha cantato quasi fino all'ultimo giorno della sua vita,
sì,
anche
sì,
negli
sì,
ultimi
sì,
recital il pubblico era composto da tantissimi giovani che andavano ad applaudirla, quindi sentivano questa vicinanza, secondo
quando
me.
Quando Millì veniva capita, era veramente molto amata.
Sì,
perché chi non la voleva capire, perché non voleva andare oltre una certa
facciata, forse
sì, una certa facciata di presentazione, e che comunque erano i media a costruirla.
Bravo. E io devo dire una cosa, forse tu hai accennato adesso ai cantanti di oggi, diciamo una curiosità che forse dovrebbe essere intesa anche dagli artisti di oggi. Millì diceva sempre che si migliora con sempre un grande allenamento, cioè non mettiamoci a dormire sugli allori, bisogna avere molto mestiere, bisogna continuare sempre a fare, è vero, a fare prove,
sì,
su,
certo,
prove.
Poi Millì era abituata a ricominciare tutto da capo ogni volta, quindi quando tornò in Italia nel 48, lei ritornò sui palcoscenici italiani in punta di piedi. Era stata, diciamo, dimenticata, perché era mancata per circa 12 anni.
Eh sì, dici, quasi una generazione di spettatori.
Ma la cosa importante che che in quel periodo lo spettacolo era completamente cambiato.
Bravo.
C'era stata una guerra e quindi si era completamente
rivoluzionato tutto.
Tutte le
i modi di fare, i modi di fare spettacolo, la musica, anche le scenografie, quello che voleva il pubblico. E di questo
infatti andò via dall'Italia, che era l'Italia all'epoca era un regno, e arrivò che c'era la Repubblica, quindi possiamo immaginare i sconvolgimenti totali di costume, di gusto che c'erano stati.
E adesso, cari ragazzi, vi faccio ascoltare una canzone di Millì, ma poi dobbiamo chiedere, siccome in maniera confidenziale, siccome abbiamo la fortuna di avere qua Edoardo Paola, dobbiamo chiedere il perché Millì era stata tanti anni lontana dall'Italia. Dove era stata? Era stata in America, ma di questo, del suo periodo americano, parleremo sempre col nostro amico Edoardo subito dopo questo brano di Millì.
Guardi senza dire niente, ma il cuore già sente che te ne andrai da me. Più non ti vedrò tra qualche istante, ma ancora tremante voglio dire a te. Grazie di cuore per il dolce ricordo di questo amore che come un'ombra sempre mi seguirà. Grazie perché il tuo primo sorriso l'hai dato a me mentre splendeva in te la felicità. Se a te io penserò, per te io rivivrò i più bei giorni di questa mia gioventù. Grazie di se nell'ora suprema sorridi ancora, manda anche tu un saluto all'amore che non torna più.
Torniamo con Edoardo Paola, che pazientemente oggi dalla Francia sta in collegamento con noi e ci racconta di Millì. Edoardo, tu sei credo il più grande studioso e appassionato di Millì che ci sia oggi in Italia. Tu sei il suo biografo, quindi ci vuoi raccontare in maniera confidenziale come mai Millì stette così tanti anni, dopo la parentesi francese, lontana dall'Italia? Dove andò?
Allora, durante il periodo francese cantava allo Scheherazade, come abbiamo detto, e proprio allo Scheherazade ebbe l'occasione di avere un aggancio per salpare per l'America. Era una sera, infatti, Billy fu avvicinata da uno dei proprietari del locale newyorkese Rainbow Room, famoso locale che si trova al 54esimo piano del Rockefeller Center, una dimensione veramente incredibile, che quest'uomo stava proprio in quel periodo, si trovava a Parigi e voleva cercare nuove vedette per scritturare a Rainbow Room.
Certo.
E qualche tempo prima, tra l'altro, quest'uomo aveva ricevuto da Mario Mattoli, che era il grande regista che tutti conosciamo, ma era anche il cognato di Mitì, perché aveva sposato sua sorella. Mitì.
Certo.
Sì, Mitì ebbe da Mario Mattoli un'incisione di Millì proprio di violino zigano che abbiamo ascoltato prima.
Sì.
Ed era rimasto così colpito che le propose quindi una scrittura per 7 giorni con un viaggio pagato in prima classe in nave. E in realtà poi Millì superò brillantemente la prova a Rainbow Room e rimase per 11 anni.
Mamma
anche se
mia!
Dobbiamo dire, anche se dobbiamo dire che Millì soltanto nella primissima parte del suo soggiorno americano lavorò a Rainbow Room e poi continuò a fare cose sempre più importanti, addirittura veramente toccò le vette del successo, perché recitò in 2 film a Hollywood per la Paramount, recitò poi in diversi musical a Broadway, addirittura si cantò alla Casa Bianca davanti al presidente Roosevelt, veramente ebbe un successo incredibile. Ad un certo punto però la carriera di Millì in America si arresta perché arriva un incontro importante, l'incontro, diciamo, con l'amore della sua vita, quello che sarà probabilmente il più grande amore della sua vita, con Louisa Carpenter Dupont, che era una ricca ereditiera, una degli esponenti più importanti delle famiglie americane
dell'alta società,
società, e con lei instaurerà una lunga ed intensa storia d'amore, e infatti le due donne adottarono insieme anche 3 bambini, tra l'altro una di queste si chiamava Carla, proprio come Millì, quindi fu una storia veramente importante. E Louisa Carpenter, che aveva tutta la possibilità di spianarle la strada del successo, invece arrestò la carriera di Millì perché la voleva tutta per sé, e quindi Millì negli ultimi 6-7 anni di soggiorno americano non si esibì più sui palcoscenici e preferì essere, diciamo, accanto a Louisa.
Una grandama dell'alta società, quindi comunque visse bene, perché visse tutto quello che oggi definiremo jet set, giusto?
Sì, fece degli incontri importantissimi, conobbe Greta Garbo, conobbe personaggi come Cole Porter, conobbe veramente personaggi di primissimo piano dell'epoca.
Vedi, tu hai detto una cosa, che adottarono dei figli. Voi pensate, questo vi fa vedere com'era già avanti Millì, l'abbiamo detto prima, è sempre stata una donna proiettata avanti, non sente nel futuro. Pensate che oggi è una cosa abbastanza normale riuscire ad adottare 2 figli per una coppia omosessuale, e in certi paesi purtroppo viene vista ancora... c'è gente che storce il naso, diciamo così.
Sì.
Allora immaginatevi anni 30-40 come era già avanti l'America, perché 2 donne poterono adottare questi bambini. Tra l'altro io so che poi vennero anche a far visita in Italia a Millì durante loro...
Sì. Quando poi finì la storia tra la Carpenter e Millì quindi poi ritornò in Italia, spesso i 3 ragazzi... venivano in Italia e venivano a stare proprio da Millì.
Non ce n'è sentimentali come noi. Come si fa? Come si fa? Non troviamo più canzoni che ci fa sognare dentro jukebox.
tanto di questo, tanto di sir. Non ce n'è sentimentali come noi. Che male c'è, che male c'è, Se vogliamo risentire le canzoni quelle piene d'amor, solo d'amor, come nei mille, 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 mille ritornelli di Milli.
Signori, buonasera. Sappiamo tutti che il denaro è molto importante e che una vincita di molti milioni sistemerebbe molte cose. Ma vi ricordate quando per far felice un uomo bastavano 1.000 lire al mese? Che disperazione, che delusione dover campare sempre in disdetta, sempre in bolletta, ma se un posticino domani, cara, io troverò di gemme d'oro, ti coprirò. Se potessi avere,
se potessi avere
1.000 lire al mese,
1.000 lire al mese,
senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità,
la felicità,
un modesto impiego, io non ho pretese,
io non ho pretese,
voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità, una casettina in periferia, una mogliettina docile e carina proprio come te. Se potessi avere,
se potessi avere
1.000 lire al mese,
1.000 lire al mese,
farei tante spese, comprerei fra tante cose le più belle che vuoi tu. Ho sognato, cara, stanotte ancora l'eredità d'uno zio lontano, americano. Ma se questo sogno non s'avverasse, cosa farò? Il ritornello ricanterò.
Se potessi avere,
se potessi avere
1.000 lire al mese,
1.000 lire al mese, senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità,
la felicità, un modesto impiego,
un modesto impiego,
io non ho pretese,
voglio lavorare per poter al fin trovare tutta la tranquillità, una casettina in periferia, una mogliettina giovane e carina tale quale come te. Se potessi avere,
se potessi avere
1.000 lire al mese,
1.000 lire al mese,
farei tante spese, comprerei fra tante cose tutto quello che vuoi tu. Ah, se potessi avere 1.000 lire al mese. Le nostre serate qui a Studio 1 insieme sono terminate e io già considero passato anche questo momento, ma voglio dirvi che il mio cuore oggi è pieno di nostalgia. Stanca son di me, del mio destino, il piacer non è felicità. Vo dimenticar, ma in vano, non so più sognar, non ha che tristezza la giovinezza. Oggi il mio cuore è pieno di nostalgia, nostalgia di baci
nostalgia d'amore. Passa, sfiorisce tutta la vita mia, nei piaceri, nei baci che avvelenano il cuore. Chi mi darà un puro amore? Chi salverà questo cuore? Chi mi dirà tu puoi sognare ancora? Oggi il mio cuore è pieno di nostalgia, nostalgia di baci, nostalgia d'amore. Salverà questo cuore, chi mi dirà tu puoi sognare ancora? Oggi il mio cuore è pieno di nostalgia, nostalgia di baci, nostalgia d'amore.
Millì non è stata solo la madre adottiva di questi tre ragazzi, è stata anche una bravissima, affettuosissima zia, è vero?
Sì, 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 è vero.
Perché aveva i nipoti, ma tu prima hai parlato di una nipote in particolare, la bravissima Millina Deodato Mignone.
Esatto.
Ecco, parla un po' di lei.
Allora, Millina era la figlia del fratello Toto e... la madre era Gerda, che era una ballerina, era una svarzina, come si diceva, esatto, all'epoca. Era praticamente una soubrette della compagnia Schwarz, i fratelli viennesi, quindi era una svarzina, e conobbe Toto Mignone proprio quando lavoravano insieme nella compagnia degli Schwarz.
Sì.
Fu una storia d'amore tormentata tra alti e bassi, perché Toto Mignone era un farfallone, volava di fiore in fiore, e ebbero Millina Mignone, appunto,
che non si chiamava Millina assolutamente.
No, allora, Millina all'anagrafe si chiama Ingrid.
Esatto.
Ingrid Mignone, ma quando nacque Ingrid, Millì, che all'epoca era in America, inviò un telegramma di auguri al fratello e alla cognata, scrivendo viva Millina, e da allora fu Millina.
E so che lei ci tiene molto a questo nome, perché è la sua identità praticamente.
Sì, tra l'altro l'ha fatto anche registrare, cioè lei adesso sui documenti è comunque Ingrid Millina Mignone.
Io avevo sentito proprio una intervista, credo fatta da te, in cui lei raccontava questa cosa. Approfittiamo per salutarla.
Sì, assolutamente. Ciao Millina.
Ciao Millina, e grazie per aver collaborato con Edoardo, per
sempre,
avergli
sempre
raccontato tutte queste belle cose, perché è grazie anche e soprattutto all'aiuto di una persona come lei che oggi possiamo,
sì,
avere le testimonianze e ricostruire tutta quanta la carriera e la vita di questa artista,
sì,
che secondo me è stata più unica che, è vero, più unica che rara, veramente,
sì,
irripetibile.
Guarda, ci tengo a dire che Millina è stata veramente impagabile, perché oltre ad aprirmi tutto l'archivio personale, l'archivio di famiglia, mi ha aperto anche il suo cuore, che veramente
è il tesoro
è
più importante. Sì, è il tesoro,
sì,
più importante, perché io credo che una persona come te riesca a mettere a proprio agio gli intervistati, e quindi viene naturale aprire il cuore a una persona come Edoardo. Una persona come
Grazie.
Edoardo che non solo, come io avevo detto all'inizio, si è interessato a Millì, ma ha fatto tante altre cose, ha scritto, per esempio, fammi tre o quattro nomi di altre dive di cui tu hai tracciato i ritratti.
Allora, guarda, il mio ultimo libro si chiama Hollywood, storie di donne, storie di dive.
Che bellissimo, mi è arrivato, io devo ringraziarlo pubblicamente, Edoardo, perché mi è arrivato con una splendida dedica, quindi grazie. E dedicheremo allora una prossima trasmissione a raccontare il dietro le quinte di queste dive. Dici i nomi un pochino di queste dive del tuo ultimo libro.
Allora, guarda, spero di non dimenticarne nessuna. Sono 10, sono Marilyn Monroe, Greta Garbo, Rita Hayworth, Grace Kelly, Marlene Dietrich, Eddie Lamar, Vivian Leigh, Sophia Loren, John Crawford e Elizabeth Taylor.
Le hai dette tutte, bravissimo. E siccome io anticipo che dedicheremo una puntata a queste dive andando a dire qualcosa di confidenziale, raccontiamo fra tutte queste dive adesso nel salutarci una particolarità proprio confidenziale su Eddie Lamar. Perché noi dobbiamo dire grazie a Eddie Lamar? Non fu solo una donna bellissima, fu anche un genio praticamente.
La sua storia ha dell'incredibile, perché oltre ad essere dotata di questa grande bellezza, è stata nominata addirittura, la sua immagine venne lanciata come la donna più bella del mondo, quindi possiamo immaginare, ma era anche molto molto intelligente e aveva questa scintilla geniale, perché fu artefice, pensa, di un'invenzione che oggi è alla base del sistema wireless.
Esatto.
Cioè, quindi
se noi abbiamo internet, se abbiamo WhatsApp, se abbiamo i telefonini, tutte queste cose qua, dobbiamo dire grazie a questa bellissima
invenzione di Eddie Lamar, incredibile.
È bellissimo e noi ne parleremo, ragazzi, mi raccomando. Ma nel frattempo io voglio ringraziare Edoardo per essere stato in questa ora insieme a noi e lasciarlo, assieme ai miei mille ringraziamenti, con una frase, una definizione che venne riportata dalla sorella di Millì, Miti. Disse una volta uno scrittore, definì così Millì: Millì è una lezione di civiltà. Ed io penso che sia vero, e anche Edoardo Paola è una lezione di civiltà.
Ma ti ringrazio,
perché in questo mondo, perché in questo mondo così veloce, in cui le persone hanno sempre fretta, riuscire a avere la bontà d'animo di Edoardo, la gentilezza, la buona educazione, è veramente una lezione di civiltà. Quindi grazie di cuore, Edoardo.
Ma per me è un piacere, veramente un piacere, Giacomo.
E io allora spero di poterti disturbare al più presto per una nuova trasmissione insieme, per fare il ritratto di queste dive di cui tu hai parlato nel tuo ultimo libro. E quindi salutami la Francia, dai un bacione per me alla Francia e lascio il microfono a te adesso, perché io vorrei che tu salutassi tutti i nostri italiani nel mondo che ci stanno ascoltando ora. Prego, Edoardo.
Allora, naturalmente ti ringrazio per le tue parole che veramente mi emozionano, e saluto tutti quelli che ci stanno ascoltando da ogni parte del mondo e spero presto di essere ancora tuo ospite per parlare di tante altre storie.
Grazie di cuore, lo spero anch'io. Allora, ormai abbiamo preso un impegno davanti a tutti, quindi dobbiamo assolutamente fare un'altra puntata insieme. Grazie di cuore, Edoardo.
Grazie a te.
Grazie mille, buon proseguimento e grazie anche a tutti voi cari amici che ci avete seguito dalle comunità italiane all'estero. Per oggi il nostro tempo a disposizione è terminato, quindi io vi ringrazio dell'ascolto e se vorrete potremo stare di nuovo insieme fra 7 giorni con una nuova puntata di Confidenziale. Ciao a tutti!
Avete ascoltato Confidenziale. un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. I'll never forget the moment.